www.edigio.it e la storia continua. La casa contadina. La casa è un'invenzione di massima e qui si elencano quelli fondamentali: l'aia, il portico, la tinaia, la cucina, la stalla, il fienile, le festività sull'aia, le feste sotto il portico, la festa in tinaia, le feste in cucina, la camera da letto, le feste di stalla, il fienile e l'osteria, la piazza e la via del paese. La casa è un'invenzione di massima ed è un elemento basilare di tutta la grande civiltà contadina. Disponeva di una serie complessa di spazi che potevano essere interessati da avvenimenti anche festivi. Elenchiamo quelli fondamentali. L'aia è un'area dimensionata e trattata con estrema cura. È un centro nodale di tutta l'attività agricola, dove i prodotti della terra venivano trattati e resi idoni all'ammagazzinamento. È un luogo di convergenza di tutti i percorsi di lavoro irraggianti sul campo, spazio su cui si aprono casa, la stalla, il granaio, il fienile e che la avvolgono. Il portico è uno spazio coperto dell'aia, protetto dalle intemperie. Anticipa la tinaia, la cantina e il granaio. È usato per alcuni lavori di preparazione per l'immagazzinamento dei prodotti della terra, vedi la spannocchiatura del mais, eccetera. La tinaia, sede per eccellenza dell'attività più lieta del lavoro contadino, la preparazione del mosto e la svinatura. La cucina è un locale centrale dell'abitazione contadina, solitamente dotato di vasto focolare interessato anche da nicchie. La stalla è un quartiere d'inverno del contadino, nelle zone a clima rigido, talvolta usato anche per i banchetti nuziali. La camera da letto è un luogo del riposo e, assieme al focolare, per i bambini, luogo dell'apprendimento iniziale della grande regola contadina. Il fienile è un locale ausiliario, sovente usato per il gioco dai bambini. In ognuno di questi elementi veniva realizzata, nei ritmi di lavoro, negli atti, quelli rituali, nelle forme espressive, nel gioco, nell'apprendimento, una coreografia festiva perfettamente aderente al costume di vita e alle certezze di sopravvivenza di quella società. Poi ci sono le festività sull'aia. Riguardavano essenzialmente il momento più alto ed esaltante dell'attività contadina. Dopo la mietitura sul campo, il prodotto della terra, convenientemente preparato, era pronto ad accedere al magazzino e alla festa poteva iniziare. Ma prima ancora di questo momento, il lavoro stesso condotto sull'aia, vedi la trebbiatura, l'arrivo dei covoni, l'insaccatura del cereale, erano compiuti con un ritmo festoso che già da solo annunciava la letizia racchiusa in quegli atti. Tra i canti eseguiti coralmente alla sera, a lavoro finito, prevalevano quelli a soggetto scherzoso che richiamavano il tema della fertilità nelle vicende di ragazze e donne. Tipico è il canto ovunque conosciuto in Lombardia denominato La ragazza di Caserta. Parla di una donna resa incinta da un soldato che se ne allontana senza dar soddisfazione. Questo canto è scandito a ritmo di fayel, cioè ventilabro, l'antico semplice strumento in legno usato ritmicamente dai trebbiatori per separare la pula del grano, e termina con queste parole: «Io prenderia la tua figliola, la batteria come il frument». Ma tutto sottolinea parole e musica, la felicità del raccolto assicurato e l'esultanza per la fertilità della terra suggerita simbolicamente nella vicenda della ragazza. In questi momenti il clima festivo, come già accennato, era espresso dal solo atteggiarsi del lavoratore alla fatica eseguita con un certo ritmo, accompagnato da un atteggiamento allegro, scandito da battute scherzose da cui trapelava la felicità conseguita, oppure dal canto della sera che si innalzava nel momento del riposo, accompagnato talvolta da generose bevute. Ma altre forme festive erano d'uso comune, soprattutto nelle cascine della bassa pianura, come il ballo sull'aia accompagnato dalle fisarmoniche. L'ambiente montano invece era molto più severo e poco concedeva queste manifestazioni. Tutte queste espressioni facevano parte comunque di un lieto rituale corrispondente alla certezza di un nuovo anno assicurato all'esistenza. Le feste sotto il portico impegnavano certe lavorazioni manuali poco faticose, quali la spannecchiatura del mais e la preparazione di alcuni prodotti per l'essiccazione. Mentre tali lavori erano in corso, solitamente venivano eseguiti canti tradizionali di villaggio, canti imparati dai nonni e dai nonni dei nonni. I lavori eseguiti e forme espresse potevano considerarsi una prosecuzione, un completamento delle più impegnative operazioni del raccolto, in precedenza sull'aia. Oltre a questa funzione, il portico dava ricetto al più maestoso avvenimento di carattere profano del mondo contadino, l'uccisione del porcello e la conseguente trionfale carnascialesca distribuzione di montagne di carne sui tavoli e la preparazione delle cataste dei salumi. La giornata era particolarmente intensa per l'assidua attività lavorativa necessaria e per il festoso corteggio che circondava ogni operazione. Chi scrive ricorda un celebre massadur, immenso e corpulento, rosso in viso, che procedeva tenendo in una mano il ferro fora budella e nell'altra il sacchetto delle spezie necessarie, seguito dai lavoranti carichi degli strumenti più pesanti da maneggiarsi dalla manovalanza. La scena era denominata dall'imponenza e della maestà del comportamento del maestro Norcino e dall'odore penetrante della carne macellata e tritata. Se nella mietitura risultava evidente, assieme alla felicità del raccolto assicurato, era evidente la tensione, la fretta, il timore, quasi di perdere per una sola battuta parte di ciò che serviva alla sopravvivenza, qui invece, come del resto nella vendemmia, si notavano movimenti più lenti e dosati, quasi a significare che quanto veniva prodotto era una ricchezza in più del pane strettamente necessario, che era già ormai garantito. Poi c'è la festa in tinaia. Particolarmente lieta era l'ultima operazione di raccolta, la vendemmia. Di essa si è già parlato trattando delle festività sul campo, e sul campo si esprimeva il canto, riservato alla fatica consumata sotto il sole durante la raccolta dell'uva lungo i filari. Alla sera i grappoli, rovesciati dalle gerle nel vasto tino, venivano solitamente calpestati da due o tre persone che si succedevano nella botte, aggrappandosi ai bordi e premendo energicamente per ottenere il morto. La scena solitamente era illuminata da deboli lampade. La tinaia era piena di persone che lanciavano frasi scherzose o ombre scure che solo a tratti rivelavano i loro lineamenti, eseguendo allegre pantomime, spesso facendo un baccano indiavolato che durava fino a tarda notte, ora insolita per il contadino usato a coricarsi poco dopo il tramonto del sole. Questo comportamento era poco usuale per lui. Minori condizionamenti, minore presenza di comportamenti fissi lo caratterizzavano. La svinatura, invece, aveva un doppio carattere. In partenza, l'avvenimento era serio e composto. All'arrivo le cose mutavano. Questo dipendeva dal naturalissimo desiderio di rendersi esatto conto della qualità del nuovo mosto da parte di tutti i partecipanti in genere. Così il particolarissimo effetto inebriante di quel liquore dominava, allargando su tutta la scena la sua irripetibile giuliva euforia. Le feste in cucina erano in genere quelle di carattere familiare, celebrate con estrema sobrietà attorno al tavolo. Dominava quell'ambiente l'ampio focolare, elemento di forte attrazione fisica durante la stagione fredda e di suggestivo disegno, con le sue nicchie profonde e la fuga, di cui non si intravedeva la fine, della cappa annerita, da cui pendevano catene nere come l'inferno, reso poi impressionante dall'incessante moto del fuoco, che proiettava luci e ombre in continuo movimento. Queste particolarità lo rendevano adatto a suscitare figurazioni fantastiche, sollecitate dai racconti di fiabe paurose. La nicchia del camino era così il luogo dove, coerentemente, si esprimeva questa letteratura. Basti pensare quanta e quale importanza riveste la sua presenza nelle fiabe contadine per rendersene conto. Moto di fiamme ed ombra sulle pareti scure del fondo suggerivano con forte evidenza i personaggi e le loro azioni, descritte sempre con grande efficacia narrativa nei volti e nelle intonazioni e con l'immedesimarsi nelle parti dei vecchi che ne raccontavano le gesta. Il fanciullo veniva così insensibilmente sospinto da queste visioni paurose all'adattamento graduale verso una regola fissa, imparando che ogni infrazione ad essa costava un prezzo eccessivo, quando non portava rischio di distruzione o di morte di chi la commetteva. Imparava così che dalla buia cappa del camino, come da un incerto domani, potevano cadere visioni paurose e orrende. Imparava che doveva avere cuore saldo e che doveva affrontarle senza timore, una volta reso certo della regola giusta tramandata dai vecchi. Oggi non si sa. Tutto incessantemente confluiva nell'eterno tema contadino della sopravvivenza della regola, unico elemento che la può garantire. Ecco la camera da letto. Continuava qui per il bambino la lezione avviata sotto il focolare. L'adeguarsi sempre a prezzo di spaventi alla legge del presto dormire e presto alzarsi da letto, era uno dei primi e fondamentali passaggi dell'educazione infantile. Nascevano così le favole da letto per i bambini, la grata cornia, creatura mostruosa e paurosa, senza os ni apel, che si collocava ai piedi del letto per gettarsi sull'incauto bambino che non si decideva a prendere sonno, cappuccetto rosso che disobbediva, la cassa morta che aspettava fuori di casa, nel bosco, e aspettava l'imprudente che vi si avventurava nelle ore preziose da dedicare al sonno. Poi infinite altre leggende che imponevano con una violenza estrema di linguaggio, sottolineata da un'interpretazione straordinaria, l'avvento del placido sonno in un mare di spaventi. Un tipo curioso di scherzo festoso che si collegava alla cerimonia nuziale veniva talvolta compiuto nella camera degli sposi. Nel giorno di nozze, questi erano accompagnati fin sotto casa dagli amici, che in precedenza avevano appeso una campanella sotto l'elastico del letto. Il corteo non si muoveva finché non ne sentiva distintamente il suono e poi si dirigeva verso le tribuline, le cappellette votive in gergo figurato, cioè le osterie, cappellette votive, osterie, dove concludeva degnamente proprio la giornata. Evviva le feste di stalla! Spesso, nella zona montana, la stalla rappresentava il quartiere d'inverno della famiglia rustica. Pertanto, tutta una serie di atti e di celebrazioni familiari vi si trovavano sede, come le feste di Natale, di Santa Lucia o dell'Epifania. Ma data la ristrettezza degli ambienti abitati, anche nella stessa stagione favorevole, la stalla veniva adibita e allestita decorosamente per i banchetti nuziali. Era un'impresa omerica giungere alla fine di questi pranzi, che spesso duravano fino a 10 ore, sia pure con lunghi intervalli in cui venivano eseguiti canti corali di intonazione lieta da parte di tutti i partecipanti, anche gli stonati, seppur in sordina. Canti sempre indirizzati alla sposa. La cerimonia, pur presentando punte euforiche animate, in genere era sempre composta e dignitosa. Nei riti più antichi si ballava anche in montagna una curiosa danza arcaica in cui i partecipanti si tenevano con le mani al collo. Per quanto concerne la festa di Santa Lucia o dell'Epifania, dedicata ai bambini, vi erano importanti credenze. La prima riguardava l'esercizio del credere pur senza vedere. La santa portava i suoi doni, solo a condizione che il fanciullo dormisse o, comunque, tenesse gli occhi chiusi e se ne stesse buono a letto. In caso contrario, gettava cenere negli occhi. Per l'asinello doveva essere lasciata acqua, farina e fieno. In questo modo si materializzava per l'infante la favola, e quanto di mirabile e imprevisto era contenuto in essa. In secondo luogo, veniva esercitata la fede verso la regola. Lo scatto di credibilità psicologica dovuto al contatto magico avrebbe agito anche oltre il momento della scoperta della realtà. Per questo la favola, intesa come invito al rispetto della regola di sopravvivenza, non avrebbe perso la sua presa tenace nemmeno in un futuro lontano. Poi c'è il fienile, destinato alla raccolta e all'ammagazzinamento del fieno da destinarsi agli animali, quelli di stalla, lungo l'inverno. Era spesso meta preferita dei fanciulli per i loro giochi. Durante i giorni del raccolto, quando la paglia si accumulava nell'aia, era talvolta trampolino per una vivace coreografia di allegri e acrobatici tuffi dall'alto.